Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti da Paolo Filippi su Radio Onda Libera, ben sintonizzati. E come abbiamo preannunciato, oggi parleremo, ieri abbiamo parlato di salute con il dottor Lamelza, oggi parliamo di economia. E siamo in collegamento telefonico con il dottor Pietro Danzi, che è il direttore, direttore generale della Banca Centro Lazio. Buongiorno, direttore.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie per essere intervenuto di nuovo con noi. Grazie,
grazie a lei.
Per la disponibilità. Allora, direttore, ci siamo sentiti credo 2 mesi fa. Uno sbaglio.
Un po' meno, un mesetto probabilmente.
Ah, un mesetto.
Sì, sì.
Allora, credo. Intanto in questo mese qualcosa è cambiato, anzi direi molto, per quanto riguarda la nostra economia molto è cambiato. Allora, se mi consente, io partirei subito con delle domandine, se mi è consentito, così delucidiamo un po' i nostri radioascoltatori cosa sta succedendo e soprattutto la vicinanza della Banca Centro Lazio che ha con i propri soci e i propri clienti. Posso iniziare?
Prego, a disposizione. Certo.
Allora, l'altra volta abbiamo detto molte persone sarebbero dovute oppure volute venire in banca per chiedere questi finanziamenti sacrosanti, qualcuno dice, garantiti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato. Allora, in questo periodo, in questo mese è successo qualcosa? Sono venuti, hanno chiesto, li avete accettati?
Sì, allora è successo tanto. Lei si ricorda l'ultima volta, io le avevo raccontato che noi di fatto dal 1° di marzo, ancora prima del decreto del 18 marzo del governo e poi quello successivo di inizio aprile, avevamo dato ai clienti dei fili temporanei per liquidità, proprio
esatto,
per anticipare un'esigenza che noi avevamo percepito. Poi è arrivato il decreto e il decreto ha in qualche modo reso normativa una cosa che noi avevamo cominciato a fare per iniziativa nostra e del nostro consiglio di amministrazione. Mm-hmm. Allora io le do prima un po' di dati di mercato.
Prego.
Che siano utili per far capire agli ascoltatori cosa sta succedendo.
Certo.
Allora, le pratiche presentate al Mediocredito Centrale, che poi è la struttura che fornisce la garanzia, fino a 2 giorni fa, quindi al 12 di maggio, erano 149.000 per un totale in valore di 3.1 miliardi, quindi un carico di lavoro enorme per il Mediocredito Centrale. Se facciamo lo zoom nel Lazio sono state presentate 15.900 pratiche per un totale valore di circa 349 milioni. La nostra banca ha ricevuto una quota di queste pratiche molto significative, perché abbiamo oltre 1.200 domande che stiamo evadendo, per cui è come se noi avessimo una quota di mercato implicita del 6%, siccome in realtà, come lei sa benissimo, la quota di mercato della nostra banca sul Lazio è ben sotto l'1%, vuol dire che noi in proporzione stiamo facendo e stiamo accogliendo molte più domande di quelle che altre banche stanno accogliendo.
Okay.
Il nostro consiglio di amministrazione ha deciso di avere un approccio particolarmente favorevole a tutte le domande che vengono consegnate e quindi noi stiamo dando una percentuale di approvazione altissima e stiamo vedendo un numero veramente importante di domande. Lei pensi che il giorno dell'applicazione noi in un giorno abbiamo ricevuto 500 domande, poi come spesso succede molte di queste erano incomplete, abbiamo dovuto risentire i clienti e aggiornare la documentazione perché purtroppo, come si è visto anche nei giornali, a volte la normativa non era chiarissima, però direi che stiamo andando assolutamente a regime. Un po' di problemi, ce l'abbiamo noi, ce l'hanno tutte le banche, e sono lato Mediocredito Centrale, perché Mediocredito Centrale non si aspettava un numero o non era strutturato
così elevato,
certo, un numero così ampio di domande, e quindi si creano un po' di tempi di attesa che assolutamente non sono dovuti alla Banca Centro Lazio, ma credo neanche alle altre banche, ma alla necessità evidente che il Mediocredito Centrale, che ripeto riceve non solo le 15.900 pratiche del Lazio, ma riceve le 149.000 pratiche da tutta Italia, ha dei tempi di risposta che si allungano di qualche giorno. Mm. Però dal nostro punto di vista la banca è vicinissima ai suoi clienti e c'è disponibilità totale a soddisfare le richieste di tutti i clienti in relazione a questa tipologia di finanziamento. Mm.
Direttore, ma ci può parlare cortesemente anche dei tassi di interesse e chiaramente se il finanziamento è costoso?
Ma allora, guardi, i tassi di interesse sono previsti dalla normativa. La normativa ha definito una formula che ha dei parametri di riferimento che si aggiorna di mese in mese. E dentro quel tasso è compreso tutto. Cioè la banca non può praticare al cliente nessun altro tipo né di tasso né di commissione che non sia quello previsto dalla formula della normativa. Al momento la formula porterebbe, ripeto, il mese scorso il costo era intorno all'1,80-1,90, questo mese è intorno al 2,40, il mese prossimo potrebbe tornare all'1,80.
Quindi è variabile, diciamo.
È un tasso, poi il cliente nel momento in cui lo fa diventa un tasso fisso, ma il parametro di riferimento, siccome viene aggiornato mensilmente, di mese in mese il parametro di riferimento può cambiare. Però anche qui lei si ricorda il discorso che io ho fatto l'altra volta sulla importanza del tasso di interesse in questo caso, sì, rispetto ad avere effettivamente la liquidità. Io credo che in questo momento sia importante dare ai soci, ai clienti, il finanziamento, darglielo in fretta. Continuo un po' a sostenere la tesi che avevo sostenuto anche l'altra volta, le do un numero: una differenza di pricing dell'1%, che è notevole perché vuol dire che sul pricing di adesso sarebbe quasi la metà, significa per il cliente un costo aggiuntivo di 20 euro al mese. 20 euro al mese sono sicuramente importanti e hanno tutto il mio rispetto, ma non credo siano dirimenti nella scelta poi di prendere o non prendere il finanziamento. Quindi secondo me, io continuo a dire, a volte il tasso è un falso problema, la cosa importante è la disponibilità vera della banca di concedere questi finanziamenti, di concedere alle liquidità alle imprese che ne hanno veramente bisogno.
Allora, direttore, allora questo diciamo è in campo nazionale. Venendo alla nostra banca, e quindi diciamo parliamo della filiale che più ci rappresenta sul territorio, perché ci sono state queste aperture limitate e magari anche per appuntamento, cioè che nessuno può essere più libero come una volta tra virgolette di scegliere il giorno che può venire in banca, fare un prelevamento o chiedere un'informazione eccetera eccetera, ma soltanto per appuntamento? Motivo?
Allora guardi, la ringrazio per questa domanda perché evidentemente è un tema che spesso mi viene chiesto e quindi la possibilità di utilizzare la sua radio per parlare con i soci e i clienti e chiarire questo punto è veramente per me importante. Allora io da un lato le potrei rispondere in modo molto semplice che ci sono stati accordi sindacali e indicazioni sia dall'ABI che dalla nostra capogruppo che hanno dato linee guida di comportamento e quindi le potrei dire che è quello che hanno fatto tutte le banche e che l'indicazione di ricevere i clienti soltanto per appuntamento è stato previsto a livello sindacale. Però sarebbe troppo facile, quindi non mi voglio nascondere dietro le regole o le decisioni di altri, quindi provo a spiegare quella che è stata la logica che comunque ha mosso noi. Allora, l'operatività limitata, separiamo i due temi, operatività limitata delle filiali e appuntamenti, che in qualche modo sono comunque collegati. Il tema prioritario per noi è stato, da un lato, assicurare la salute di tutti i colleghi, in parità assicurare, quindi allo stesso livello di importanza, assicurare la salute e sicurezza di tutti i clienti, soci che avevano accesso nelle filiali, allo stesso tempo fornendo un servizio che riuscisse in qualche modo a far fronte alle necessità dei clienti. E a volte questi obiettivi erano non facilmente conciliabili tra di loro. Allora io le faccio proprio un esempio banale e mi scusi se vado sul concreto,
prego,
ma
prego,
per farlo capire a tutti. Tenere la filiale aperta il pomeriggio con gli orari della nostra filiale, le filiali riaprono intorno alle 15 per chiudere alle 16:30. Significa affrontare un problema sostanziale, cioè dove mangiano i colleghi. Allora nel momento in cui c'è il lockdown di tutto, compreso i ristoranti, io non potevo trasformare la filiale in una mensa. perché questo significava esporre i colleghi a dei rischi enormi, perché in quel momento tu togli la mascherina, togli i guanti, maneggi il cibo, bicchieri, piatti e quant'altro.
Ho capito.
Quindi anche avendo chiesto ai colleghi portate le cose da casa, io non posso trasformare le filiali in una mensa. Dopodiché lei ti immagina cosa succede se dopo che 3, 4, 5, caso della filiale di Palestrina, 11 persone hanno tutte pranzato dentro la filiale con avanzi di cibo, piatti sporchi messi da lì, che poi alle 15 entrano i clienti in quella filiale.
Certo, certo.
Allora io non mi devo nascondere dietro gli accordi sindacali che comunque ci sono, però io dico che è di tutta evidenza che questo avrebbe esposto i nostri colleghi a un rischio enorme, avrebbe esposto i clienti a un rischio che francamente io non mi sentivo di fargli prendere, quindi in coscienza ho ritenuto che questa comunque, al di là di accordi sindacali, ripeto, quindi se anche non fossi stato drogato avrei dovuto farlo, però in ogni caso questa è la logica forte che ci ha mosso. In relazione agli appuntamenti, guardi, io non vedo l'ora che noi possiamo ritornare a un'operatività normale senza appuntamenti, perché purtroppo abbiamo trasformato alcune delle nostre filiali in centralini. Però il tema dell'appuntamento, di nuovo, è nell'interesse dei clienti. Ci sono due alternative, visto che non possiamo far entrare tutti in filiale per delle regole che ci sono state imposte. O i clienti fanno la fila fuori, aspettano fuori, e all'inizio si faceva così, lei anche a Palestrina avrà visto la piazza di persone, magari sotto il sole. E questo evidentemente non va bene, perché quello, anche se stai fuori all'aperto, è comunque un assembramento. Oppure necessariamente devi gestire l'attività per appuntamento. Quindi di nuovo è stata una cosa che noi anche come struttura abbiamo in qualche modo sofferto, perché evidentemente non è nell'operatività tipica delle nostre filiali, ma i colleghi hanno dovuto fare uno sforzo enorme per cambiare il modo di operare, di nuovo a tutela dei clienti, per evitare le file.
Certo.
Dopodiché è chiaro che noi ci stiamo potenziando sempre di più, per cui stiamo prendendo dei call center che aiutano il cliente, perché la cosa più antipatica è il cliente che prova a telefonare, peraltro per come funzionano i nostri telefoni lui magari sente libero, ma il collega è a telefono,
certo.
E quindi dice e caspita, non mi risponde nessuno, però io posso assicurare i colleghi e i clienti che ci ascoltano che veramente abbiamo fatto un lavoro straordinario sia nel momento di chiusura ma anche nel pomeriggio, perché ripeto, la filiale era chiusa, ma i clienti, no, i colleghi non erano in vacanza, i colleghi continuavano a lavorare,
certo,
a rispondere,
certo,
ai clienti. Quindi abbiamo aumentato gli strumenti tecnologici, abbiamo fatto ricorso al call center per poter avere un supporto per tutti, stiamo identificando dei numeri dedicati per gestire le urgenze, ne parleremo dopo, ma abbiamo anche identificato delle figure professionali che possono andare a casa, questo è importantissimo, credo siano l'unica BCC locale che possa farlo, figure professionali che possono andare a casa del cliente a portare un libretto degli assegni, a portare un bancomat, a consegnare della documentazione.
Ah, quindi avete creato una rete di agenti e mediatori? Allora,
noi abbiamo una piccola rete di agenti, cosa che per la nostra banca è sicuramente innovativa, ma non mi prendo meriti che non sono miei. Nelle altre banche è assolutamente la norma, lei sa benissimo che banche per esempio come Mediolanum o Fideuram lavorano prevalentemente con redditi di terzi, totalmente, cioè non hanno proprio le filiali dipendenti, quindi gli agenti sono ormai una realtà nel mondo bancario. Per la nostra banca è sicuramente una novità, e il valore enorme che questi agenti possono dare è proprio il servizio, alcune filiali lo stanno facendo, perché loro sono abilitati a una sorta di attività di servizio a domicilio, tecnicamente all'offerta fuori sede.
Okay.
Quindi i nostri dipendenti per legge non possono farlo, loro sono abilitati e quindi loro possono portare documentazioni, possono raccogliere firma, possono portare un bancomat, possono portare libretti di assegni a casa dei clienti fuori dagli orari di apertura della filiale nel sabato e nella domenica, quindi dando una flessibilità totale ai nostri soci e clienti, e questo è sicuramente un aspetto importante di flessibilità.
Ma hanno dei costi però queste operazioni a domicilio magari?
Allora, guardi, le rispondo perché anche questa è una domanda pertinente. Non hanno nessun costo per il cliente, non hanno nessun costo per la banca, perché gli accordi che noi abbiamo fatto con queste reti, con questa rete di agenti è che loro vengono remunerati con una percentuale soltanto sulle pratiche nuove che portano in banca.
Ah, ho capito.
E che vengono accettate dalla banca.
Ho capito, ho
e
capito.
Quindi una percentuale può essere fra un punto e due punti percentuali, che peraltro copre, è una percentuale che copre tutta la durata del finanziamento. Lo dico, faccio un esempio concreto per essere molto più chiaro.
Sì.
Se io faccio un finanziamento di 100.000 euro e remunero la gente 1.000 euro, e il finanziamento dura 10 anni, io in realtà sto dando alla gente 100 euro l'anno, quindi il costo è veramente basso.
Per
tutto il servizio che loro invece offrono ai soci e ai clienti, quello è una parte accessoria della loro attività e quindi è qualcosa che loro danno alla banca proprio nell'idea di supportare l'attività dei direttori di filiale e delle filiali e di aumentare la capacità di servizio e di offerta ai soci. Quindi il costo è veramente molto basso per la banca e ovviamente totalmente variabile, quindi se per assurdo la banca non accettasse nessuna di queste nuove proposte il costo sarebbe assolutamente zero.
Torniamo, se mi consente, torniamo ai finanziamenti, quindi potete finanziare tutti, ma tutti?
Allora, guardi, noi possiamo, e questo è un dato importantissimo, noi possiamo avere una funzione sul territorio estremamente importante in questa fase. La nostra banca è ben capitalizzata, noi abbiamo quasi 100 milioni di patrimonio netto e dei ratio patrimoniali estremamente buoni e abbiamo una liquidità particolarmente abbondante. Quindi noi possiamo effettivamente rappresentare per i nostri soci sul territorio una banca di riferimento per le loro esigenze di finanziamento. Ovviamente il finanziare tutti in banca non va mai bene, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che il nostro mestiere, soprattutto nel credito, è fare selezione. Quindi noi dobbiamo finanziare i clienti che sono meritori di credito, pur considerando la difficilissima situazione e l'unicità di questa drammatica situazione, quindi tenendo conto di tutti, però una selezione del merito creditizio ci deve essere. E mi lasci dire una cosa,
prego.
La qualità in questo momento è ancora più importante di prima. Perché? Perché se una banca vuole essere banca locale e quindi aiutare il territorio, aiutare le imprese, aiutare le famiglie, deve innanzitutto essere banca. Una banca non ben gestita, e voglio dire, fino a pochi mesi fa abbiamo letto dei disastri che sono successi in alcune banche non gestite, quindi non voglio far nomi perché sarebbero antipatici, ma erano sui giornali. Ecco, quelle sono banche che non sono assolutamente in grado poi di svolgere un ruolo sul territorio, perché sono state mal gestite e i problemi sono sempre arrivati dal credito, sempre. Quindi la qualità, la sana gestione di una banca è fondamentale perché questa banca possa poi svolgere in modo efficace ed efficiente il suo ruolo di supporto al territorio. E in questo momento mi è difficile, mi lasci dire, che si fa ancora di più la differenza fra banche ben gestite e banche mal gestite, fra manager capaci e manager non capaci.
Quindi com'è andata questo trimestre di pandemia? Com'è andata la banca? Come si è proceduto in questi tre mesi?
È stato sicuramente un periodo difficilissimo, poi possiamo parlare di tutte le cose che noi abbiamo dovuto vivere, però da un punto di vista dei risultati io sono veramente molto contento, perché la nostra banca ha avuto una performance molto molto buona che non aveva da tanto tempo. E guardi, non parlo di performance economica, che pure potrebbe essere rilevante come elemento di sintesi del valore e dell'efficienza della banca, ma parlo proprio di performance sulle masse patrimoniali. In particolare due elementi che credo interessino gli ascoltatori. I nostri impieghi sono cresciuti su base trimestrale di quasi il 4%, che vuol dire che se lei lo annualizza, i nostri impieghi stanno crescendo come proiezione del 16% su base annua. È un dato enorme, considerando la pandemia, considerando l'attività, ovviamente, come abbiamo discusso prima, ridotta delle filiali, considerando le difficoltà nelle quali siamo. È una crescita che questa banca non ha mai avuto. Altro dato fondamentale quando parliamo di qualità è che questa crescita, insieme all'eccellente lavoro fatto dai colleghi, ci ha permesso di avere un rapporto tra sofferenze e impieghi, e lei sa che questo è l'indice che viene sempre guardato, direi l'indice principale per guardare anche la qualità di una banca, che è sceso al 12,1%, mai così basso nella nostra banca. Ci sono stati momenti, mi raccontano, io non c'ero, in cui quest'indice valeva il 25%. Oggi siamo al 12,1%, quindi i risultati importanti della trimestrale, uniti alla nostra capitalizzazione e alla nostra qualità, ci fanno veramente capire che noi possiamo essere una banca che svolge un ruolo fondamentale sul territorio.
Sul territorio. E, avete introdotto, sempre per far capire ai nostri radioascoltatori, che sono tantissimi collegati, ne vediamo veramente tantissimi, le novità principali che avete adottato in questo periodo?
Io voglio essere sintetico, perché poi non voglio annoiare i soci su cose che poi possono diventare pesanti, però do alcuni numeri che secondo me sono straordinari. Noi siamo sempre stati, questo lo si ricorda, l'abbiamo discusso anche l'ultima volta, una banca molto basata sulle filiali, sulla presenza fisica. Totale personale della banca, faccia conto, 150 persone, un po' di meno, ma facciamo numeri tondi. Sempre per fare numeri tondi, noi siamo stati capaci nel giro di un mese di mettere in lavoro agile, telelavoro, quasi 100 colleghi. È una cosa straordinaria, nel giro di un mese. Quindi, e questo voleva dire avere gli accessi al sistema a distanza, avere i computer, avere i telefonini, avere tutte le infrastrutture per poter lavorare a distanza. La nostra banca non ha mai fatto una cosa del genere, e questo per noi è veramente un cambiamento epocale. Abbiamo fatto modifiche strutturali in direzione centrale, abbiamo creato una direzione retail, per cui tutti i clienti retail vengono seguiti con una maggiore attenzione, una direzione imprese, dove alcuni clienti importanti, oltre ad avere il riferimento della filiale, hanno anche un riferimento di specialisti con grandissime competenze in direzione centrale. Abbiamo efficientato i processi, abbiamo cercato, ed è un processo che dobbiamo continuare a fare, di ridurre la burocrazia anche nella nostra banca. Guardi, come lei sa, ne abbiamo anche di questo parlato, le banche sono soggette a una serie di controlli, a una serie di regolamentazioni, a una serie di attività quasi obbligate, quindi a volte è quasi la normativa che ti porta a essere burocratico. Però noi abbiamo per la prima volta nella nostra banca deciso di accettare le richieste di finanziamento dei clienti per telefono, facendo formalizzare la domanda dopo, per mail, per PEC, e quindi anche in questo anticipando alcuni aspetti del decreto, e sono modifiche di sburocratizzazione fantastiche che i colleghi hanno messo in atto. Io ho provato a dare delle indicazioni e devo dire i colleghi su questo mi hanno seguito, e dove il mio vero auspicio è che poi la banca continui ad andare in questa direzione, perché credo sia una direzione assolutamente vincente e che aiuti tutti i soci e tutti i clienti, perché è chiaro che i soci e i clienti devono volere una banca snella, efficiente e non burocratica.
Esatto. Allora, direttore, siamo quasi in chiusura e per chiudere la nostra amichevole chiacchierata, come stanno andando, visto che siamo in questo periodo di crisi, appunto, i risparmi dei vostri clienti?
Ma allora, guardi, adesso mi fa piacere che lei mi faccia questa domanda adesso. Quando me l'ha fatto un mese fa era un po' più complicata la cosa. Perché eravamo proprio
all'inizio, diciamo. Sì,
ed eravamo nel dramma dei mercati finanziari. I mercati finanziari hanno reagito in modo profondo, con delle perdite importanti, che però poi si sono state riprese. Anche qui mi piace dare qualche numero più che delle opinioni. Lo spread, quindi l'indicazione di differenza di rendimento tra i titoli italiani e i titoli tedeschi, girava intorno al 20 di febbraio. Lei si ricorda il primo caso di coronavirus, facciamo un po' di cronaca, è avvenuto il 21 febbraio, data che penso faremo fatica a dimenticare. Intorno al 20 di febbraio lo spread era a 135 punti. Il 18 di marzo lo spread è salito a 326 punti, il che vuol dire che tutti i possessori di BTP hanno subito perdite estremamente importanti, poi ovviamente più o meno forte a seconda della durata del BTP. Un BTP a 2 anni, 3 anni ovviamente perde meno di un BTP a 10 anni, 15 o 20 anni, ma comunque hanno subito perdite. Oggi la situazione di nuovo rientra, perché lo spread si porta a 236 punti, quindi dai 3,26 siamo tornati a 236. Sempre quasi 100 punti di più del punto di partenza, ma sicuramente una situazione migliore. Però è evidente, questa di nuovo qui è una mia sensazione, finché noi avremo queste pressioni sul debito pubblico, la necessità di una spesa pubblica così importante, io temo che lo spread italiano rimarrà purtroppo un po' sotto tensione. E diciamoci anche tutto, se BCE non fosse intervenuta con acquisti massicci di titoli di Stato, probabilmente noi saremmo arrivati a uno spread superiore ai 500 punti. 500. Quindi questo è il risultato che abbiamo, uno spread di 100 punti più alto con massicci acquisti della BCE. Non per tediarvi, ma di nuovo il FTSE MIB, indicatore invece della borsa italiana, valeva a febbraio intorno ai 25.000 punti, era quasi un record, ha perso il 40% nel giro di un mese, è sceso sotto i 15.000 punti, è ritornato a 17.200, quindi ha recuperato abbastanza. Il che, scusi, incidentalmente vuol dire che se qualcuno avesse ascoltato la nostra chiacchierata quando io dicevo guardate che comunque in questi momenti difficili, se un po' alla volta si comincia a comprare, cioè qualcuno avrebbe potuto comprare indice MIBA 15.000 e avere dopo un mese un rendimento del 15%.
Certo,
non sto suggerendo attività così speculative, ma tra il 18 marzo e oggi chi ha fatto queste operazioni ha avuto rendimenti a due cifre. I nostri prodotti, guardi, senza entrare nella, ma dandole una sintesi macro, siamo passati dal momento peggiore a una perdita dove il prodotto più conservativo ha perso il 9 contro il 40 dell'indice, il prodotto più aggressivo ha perso il 13. Tra marzo e febbraio, quindi in questo mese, il prodotto più conservativo ha guadagnato il 5, il prodotto un po' più aggressivo ha guadagnato il 9. Noi abbiamo sempre offerto fondi differenziati perché la mia idea, l'ho detto l'altra volta, la ripeto, vorrei passasse veramente nella mente dei nostri soci, è che bisogna diversificare. In questi momenti di difficoltà, di nervosismo, di volatilità, l'unico rimedio, io non dico non prendere i BTP, no, ma non si può avere un portafoglio tutti di BTP, bisogna avere un po' di BTP, un po' di fondi, un po' di liquidità, diversificare in funzione delle esigenze, in funzione degli orizzonti temporali è la ricetta. I nostri clienti in questo senso, attraverso fondi molto prudenti e comunque già strutturalmente diversificati di per sé, credo abbiano limitato le perdite. Non dico che il problema è alle spalle, guardi, i mercati rimangono volatili, rimangono nervosi e ovviamente su tutto domina quello che succederà purtroppo a questo terribile virus, per cui certo, se dovessimo avere, cosa che io non mi auguro neanche per ipotesi, ma nuovi lockdown, nuovi aumenti dei casi, è chiaro che ci potrebbero essere evidentemente reazioni molto negative dei mercati. Quindi bisogna sempre essere prudenti, ben diversificati, avere un orizzonte temporale sufficientemente lungo, 2-3 anni, e io continuo a dire che questo può essere un momento per cogliere delle opportunità interessanti se si ragiona in questo termine, altrimenti è meglio stare fuori dai mercati, perché certo, se si aspetta che dopo un mese le cose vadano bene o male, francamente questo mese sono andate molto bene, ma non è detto che il prossimo vada bene, perché appunto c'è un elemento esterno che nessuno di noi può
non possiamo prevederlo.
Esattamente, cioè, dipende da quello che succederà, da come riparte l'economia, dalle cose che si fanno, e sicuramente un ritorno e un aumento dei contagi, che ripeto, io tocco legno, ferro, tutto, mi auguro non succeda mai, avrebbe impatti veramente negativi anche sui mercati.
Allora, direttore Danzi, io e tutto lo staff la ringraziamo per essere intervenuto in diretta sulla nostra radio. Quando vuole siamo a disposizione. Le auguro buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori e a noi clienti della vostra banca. Ecco.
Grazie, io ringrazio molto lei perché mi dà questa importante opportunità di parlare direttamente a soci e clienti della banca e ai colleghi, e ringrazio per la pazienza perché potrebbero essere anche un po' noiosi per circa una mezz'oretta.
No, sono cose importanti per i nostri risparmi, come no, ma ci mancherebbe.
La ringrazio molto.
Grazie direttore, buona giornata. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro.